Il giorno d'oggi è sicuramente un giorno speciale per tutti noi. Ci ricordiamo la gloriosa ascensione del nostro amato Signore e Salvatore. E credo che per tutti coloro che hanno sperimentato Dio e che lo amano, che credono nella Sua parola, che conoscono gli eventi della storia della salvezza, questo sia il coronamento dell'opera di redenzione che Dio ha compiuto in Cristo sulla terra. In questo giorno parleremo solo brevemente del piano di Dio con l'umanità. In un'ora non si può dire tutto ciò che si potrebbe dire, che si dovrebbe dire. Manca il tempo, ma oggi possiamo dire almeno questo: Dio ha un piano eterno per l'umanità. Dio si è fatto uomo in Cristo e in Lui ha riconciliato l'umanità con se stesso. Che egli ha battuto il muro di separazione, la divisione, l'inimicizia e ci ha donato per grazia la pace con lui. È tuttavia necessario che noi accettiamo ciò che Dio ha preparato per noi. Il dono più grande e prezioso non serve a nulla se non viene accolto. Ciò che Dio dona all'umanità, ciò che Egli offre, deve essere accolto, deve essere ricevuto, e ciò avviene quando gli uomini semplicemente credono e poi attraverso la fede si avvicinano a Dio e lo sperimentano. Si tratta semplicemente di sperimentare, di vivere concretamente le cose promesse nella parola di Dio, che non siano solo raccontate e riportate nella Bibbia, ma che diventino realtà divina nella nostra vita personale. Se ad esempio è scritto: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora la parola fede deve trovarsi in noi. Non come teoria, ma nella pratica. Che viviamo un'esperienza con Dio, in cui passiamo dalle tradizioni alla fede personale e viva in Cristo. In Cristo come nostro Salvatore personale, come colui che è venuto per salvare e darci la beatitudine. È proprio da qui che tutto ha inizio. E come già accennato, quando Dio in Cristo ha riconciliato l'umanità con se stesso, è stato compiuto il sacrificio, egli ha dato la propria vita per la vita di coloro che devono essere eternamente con Dio. In realtà è molto semplice. L'uomo che vive temporaneamente a un certo punto è entrato in questo mondo, è nato in questo mondo e a un certo punto ogni uomo deve anche andarsene. La domanda è solo dove va quando se ne va. Esiste davvero e vi prego di credermi. Esiste un andare verso l'alto ed esiste un andare verso il basso. C'è un andare senza Dio, un andare con Dio. C'è un passaggio da questo mondo come figlio di Dio, come persona che ha consapevolmente accettato la riconciliazione, e c'è un partire da questo mondo senza Dio. E se c'è la meravigliosa parola in Romani 14, versetto 7. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Ma questo deve essere diventato realtà nella nostra vita. Non basta che Paolo racconti la storia della sua conversione e che noi diciamo che è successo davvero. Ognuno di noi deve avere un incontro personale di conversione come testimonianza per poterla raccontare. Non solo ciò che accadde allora, ma deve accadere oggi, deve accadere a te, a me, a noi. E mi sono proposto già da quando avevo 18 anni e sentivo la chiamata a proclamare la parola di Dio, di predicare in modo tale da poter rendere conto davanti alle persone che hanno ascoltato la parola dalla mia bocca, che possono sussistere davanti all'Onnipotente nel giorno del giudizio. Non sono qui per giudicare, ma non sono nemmeno qui per dire andremo tutti in paradiso. C'è una via che conduce alla vita e c'è una via che conduce alla dannazione. Matteo 7. Il nostro Signore ha detto: larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. Bisogna dirlo alla gente. Non importa se siamo nati nella famiglia migliore, nella migliore comunità religiosa, se abbiamo il padre e la madre migliori, la casa dei genitori migliori, l'educazione migliore, possiamo essere i figli, i padri e le madri più virtuose che esistono sulla terra. Non abbiamo fatto del male a nessuno, non abbiamo derubato nessuno, né fatto altro. E allora potremmo pensare che Dio dovrebbe essere terribilmente soddisfatto di noi, perché in fin dei conti non abbiamo fatto nulla di tutto ciò. Ma il fatto è, cari amici, che siamo nati in questo mondo separati da Dio. Anche i nostri genitori, fin da Adamo, tutti gli uomini sono nati in questo mondo separati da Dio. Ed è per questo che la redenzione è diventata necessaria, per riconciliare con sé l'umanità separata da Dio e allontanatasi da Lui, per abolire la separazione e per donare a noi che abbiamo una vita temporale, la vita eterna. Per questo Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: io sono il buon pastore, io do la mia vita per le mie pecore. E poi dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. E io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Egli parlava della vita eterna. L'altra vita ce l'abbiamo senza di Lui, ce l'abbiamo ricevuta in modo del tutto naturale. Quando parla della vita, possiamo leggerlo nella lettera di Giovanni. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vangelo di Giovanni 1. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E ancora Giovanni 1. Ma tutti quelli che lo hanno accolto, Egli ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel Suo nome. Sono tutte affermazioni molto importanti che dobbiamo prendere a cuore. E poi arriva il dovere divino. C'è un solo imperativo divino e si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. In verità ti dico, dovete nascere di nuovo. Oggi è l'ascensione, ma non sarebbe giusto davanti a Dio se parlassimo solo dell'ascensione di Cristo senza prepararci ad ascendere anche noi al cielo quando verrà la nostra ora, quando il Signore tornerà per prendere con sé i Suoi. E allora ci saranno due realtà, una molto dolce e una amaramente deludente. Sì, nel Vangelo di Giovanni, molti, anzi in tutti i Vangeli, e poi in particolare nel Vangelo di Matteo si parla infatti del ritorno del Signore. Nel Vangelo di Giovanni 14 il nostro Signore dice: Io vado a prepararvi un posto. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se così non fosse ve l'avrei detto. Così dice il nostro Signore. E poi aggiunge: Tornerò per prendervi con me affinché siate dove sono io. Ma per illustrare questo, ora il paragone, nel Vangelo di Matteo ci viene raccontato cosa accadrà al ritorno del Signore. Due dormiranno su un letto, uno sarà preso, l'altro rimarrà indietro. Due lavoreranno nei campi, uno sarà preso, l'altro rimarrà indietro. Due macineranno al mulino, una sarà presa, l'altra rimarrà indietro. Oggi è scritto così, domani potrebbe già essere storia passata che uno sia stato preso e l'altro sia rimasto indietro. Nella veritiera proclamazione della parola di Dio davanti al Dio veritiero è opportuno che noi con tutta serietà, certamente anche con amore, ma con tutta serietà facciamo notare che esistono proprio queste due possibilità e che esse si verificheranno nell'ora in cui il Signore tornerà. Ed è per questo che ci viene ripetuto continuamente che dobbiamo lasciarci preparare per incontrare il Signore. Potete leggere Luca 21, lì è scritto: Quando vedrete tutto questo, alzate il capo, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Oggi non possiamo approfondire i segni della fine dei tempi, ma vi prego di credermi. Non lo direi se non fosse possibile e necessario dirlo sulla base della parola di Dio. Viviamo ora molto vicini al ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. I segni dei tempi parlano un linguaggio così chiaro che tutti coloro che vivono oggi e leggono la Bibbia possono riconoscere in base agli eventi che siamo vicini al ritorno del Signore. Tornando al capitolo 3 di Giovanni, dovete nascere di nuovo. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Dio è spirito, così leggiamo in Giovanni 4, versetto 24. E chi vuole adorarlo deve adorarlo in spirito e verità. Dio non è un vecchio nonno a cui si può dire qualsiasi cosa. Bisogna avvicinarsi a Dio con sincerità e onestà e percorrere la via che Lui ha percorso verso di noi. E con questo siamo già giunti al nocciolo del nostro annunzio. In realtà esiste solo una rivelazione personale di Dio sulla terra per la nostra salvezza, e questa è avvenuta in Gesù Cristo nostro Signore. Ed è per questo che Egli ha potuto dire: chi vede me vede il Padre, io e il Padre siamo uno. E poté dire: io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione. Beh, voi conoscete tutte le parole del nostro Signore. Cristo non è venuto per fondare una bella religione. Lo abbiamo già sottolineato. È venuto per redimerci. Ha versato il suo sangue e ha dato la sua vita affinché trovassimo la salvezza. Ed è venuto per donarci per grazia la vita eterna divina. E solo chi ha ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo, attraverso un'esperienza del tutto personale, può vivere in eterno. Chi non riceve la vita eterna qui sulla terra non l'avrà mai, poiché con l'uscita dal tempo la nostra decisione è definitiva. Chi lascia questo mondo senza la vita eterna rimarrà senza la vita eterna. Dio ha dato all'uomo questa vita per prendere la decisione giusta, per diventare credente, per accettare la salvezza e la grazia. Ma quando l'uomo lascia questa terra, il tempo è scaduto e il tempo è finito. Non è l'eternità che deve essere utilizzata per la beatitudine, ma il tempo. L'eternità deve essere utilizzata per stare con il Signore. Oggi ho riflettuto su quale privilegio abbiano avuto i nostri fratelli e le nostre sorelle che vivevano sulla terra al tempo di Gesù Cristo, che lo hanno ascoltato, visto, hanno assistito a come ha reso la vista ai ciechi, purificato i lebbrosi, placato la tempesta, moltiplicato i pani, e come ha rivelato maestosamente la sua potenza e gloria divina. Eppure sappiamo che non tutti e potevano credere. Solo coloro che hanno messo da parte le critiche, che sono venuti a Lui con il cuore aperto, non per trovare qualcosa di criticare, ma per vivere davvero un'esperienza con il Signore. Cosa sarebbe oggi più importante? Non c'è nulla di più importante del fatto che oggi In questo giorno ognuno viva consapevolmente un incontro con Dio il Signore. Ora potreste dire, sì, ma Lui è salito al cielo e la distanza è notevole. Noi crediamo a ciò che dice la parola di Dio, Dio onnipresente. Dio è in cielo, Dio è sulla terra. Dio riempie l'intero universo. E Dio è presente ovunque venga proclamata la sua parola. Lì lo si può ascoltare e lo si può sperimentare. Lì c'è salvezza, liberazione, guarigione. Lì c'è la grazia che Dio concede a coloro che vengono a Lui. Per quanto riguarda la risurrezione, in particolare l'ascensione, se ci pensiamo bene, si tratta di qualcosa di davvero meraviglioso. C'è qualcuno che, come tutti gli altri, nasce in questo mondo con la differenza che non ha avuto luogo alcuna procreazione umana terrena, ma che lo Spirito Santo ha coperto Maria e le è stato detto: il figlio che nascerà da te verrà dallo Spirito Santo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E così il nostro Signore, in quanto figlio di Dio, aveva potere sulla morte. Doveva, poiché assunse un corpo umano per amor nostro, per poter soffrire e morire affinché fossimo liberati dalla morte. È morto nel corpo, ma è risorto nello spirito. Il suo corpo è stato trasformato e poi è asceso in cielo. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia e vi chiedo di gioire con me, di gioire con tutti coloro che possono credere che Dio non solo ha offerto la sua grazia al mondo, ma ha fatto prevalere la grazia sul diritto. Da Efesini capitolo 4 leggerò solo alcuni passaggi della Bibbia. Efesini capitolo 4 dal versetto 8. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Qui in poche parole ci viene detto molto. Il nostro Salvatore è stato crocifisso e disceso agli inferi secondo le scritture perché doveva vincere la morte e il diavolo, doveva scendere per redimere coloro che erano tenuti prigionieri dal potere della morte. Per questo era necessario che la morte, il diavolo, l'inferno, che tutto fosse sconfitto. E qui la parola di Dio ci dice: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. La redenzione è avvenuta in modo perfetto da parte di Dio. Siamo redenti, la morte è vinta, l'inferno è sconfitto, Satana è privato del suo potere, poiché è scritto che Dio in Cristo ha disarmato le potenze nemiche e ha trionfato su di esse. è compiuto, è avvenuto. Leggo ora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto, dal versetto 9. Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 9. Dette queste cose mentre essi guardavano, fu elevata una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Che testimonianza meravigliosa! Qui non erano dei giornalisti che avevano inventato una storia qualsiasi, qui si trattava di testimoni oculari e auricolari di ciò che stava accadendo, in particolare di testimoni che avevano assistito alla crocifissione del nostro Signore, alla sua sepoltura, alla sua risurrezione, al fatto che egli era rimasto con loro per 40 giorni dopo la risurrezione e che poi era stato elevato al cielo davanti ai loro occhi. Vorrei poter gridare qui un alleluia, una lode al nostro Dio, alleluia. Gloria a Dio nostro Signore che dopo aver compiuto la redenzione, dopo aver vinto Satana, la morte e l'inferno, è risorto il terzo giorno e come tutti possiamo leggere nei Vangeli e poi nell'Apocalisse, in particolare nel primo capitolo, quando Giovanni era sull'isola di Patmos. Il Signore gli apparve in tutta la sua maestà e disse: «Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades». Queste non sono parole vuote, questa è realtà divina. Non ci sono due onnipotenti, c'è un solo onnipotente ed è Dio, il Signore, che ha creato il cielo e la terra. Il potere di Satana arriva solo fino a dove glielo permettiamo e noi e dove Dio lo consente. Presto verrà il giorno in cui tutti i nemici saranno posti ai piedi del Signore ed egli trionferà su ogni cosa. Rileggo: dette queste cose mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Che momento maestoso è stato! Lo stesso Signore con cui hanno mangiato e bevuto, che hanno visto stanco, che ha dormito, che nelle sembianze è stato fatto uomo per amore degli uomini. E qui, in maestà e gloria davanti ai suoi, e viene elevato, assunto davanti ai loro occhi, nella gloria del cielo. Dal versetto 10: «E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre essi Mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Ora può darsi che alcuni critici sinceri, e questo ci sta bene, si pongono la domanda: dov'è il suo ritorno? Sono passati quasi 2000 anni da quando queste parole sono state dette e scritte. Vedete, cari amici e fratelli e sorelle, Dio che è eterno ha un suo calendario, e per Dio, come si legge nell'Antico e nel Nuovo Testamento, un giorno è come i nostri 1000 anni. Dio creò il mondo in 6 giorni, completò la sua opera il 7° giorno e si riposò da tutto ciò che aveva fatto. Se si fa un calcolo approssimativo, abbiamo 2000 anni da Adamo ad Abramo. Abbiamo altri 2000 anni da Abramo a Cristo e ora ci stiamo avvicinando al terzo millennio e allora saranno trascorsi 6000 anni. E il 7° millennio sarà, come scritto in Apocalisse 20, il regno millenario. La Bibbia non contiene solo storie, ci permette di scrutare i pensieri di Dio che sono più alti dei nostri pensieri. Nella Sacra Scrittura troviamo come un filo rosso conduttore che attraversa l'intero processo di salvezza già scritto in anticipo. Gli uomini scrivono la storia solo quando gli eventi sono ormai alle nostre spalle, cioè quando sono già accaduti. Dio ha già scritto in anticipo l'intera storia e chi conosce bene la Bibbia sa già del giudizio universale, del trono bianco, come è scritto in Apocalisse 20, versetto 11, e in Apocalisse 21 dei nuovi cieli e della nuova terra, ovvero del momento in cui il tempo sfocerà nuovamente nell'eternità. E chiedo davvero di accettare tutto questo dalla mano di Dio. Prendetelo, ricevetelo. Se le persone leggono la Bibbia senza avere un rapporto personale con Lui e con la sua parola, allora può risultare molto poco interessante e noioso, lo ammetto. Ma se una persona è nata di nuovo, porta in sé la vita eterna e lo Spirito Santo riposa su di lui come riposava sui profeti e sugli apostoli, allora tale persona ha un accesso diretto, una comprensione, una partecipazione alla parola e a tutto ciò che Dio fa. E mi è venuto in mente anche questo pensiero: noi viviamo ora e se siamo veri figli di Dio, allora avremo parte in ciò che Dio fa ai nostri giorni, così come altri hanno avuto parte in ciò che Dio ha fatto in altri tempi. E sono del tutto sincero su questo. Desidero partecipare consapevolmente a ciò che Dio fa. Prima che ciò possa accadere, dobbiamo conoscere le promesse che Dio ha fatto nella sua parola e anche le cose che ha annunziato per i nostri giorni. Da Luca 24 leggo i versetti 50 e 51. Poi li condusse fuori fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Come già detto poco fa, in questo giorno ricordiamo l'ascensione del nostro amato Signore e Salvatore. Anche Luca ci racconta come ciò avvenne. E una volta, quando ero a Gerusalemme, sono sceso consapevolmente dal Monte degli Ulivi fino a Betania per ricollegarmi a questo passo delle Scritture, dal punto in cui il Signore è asceso al cielo. Un luogo. Oggi non può, si può dire molto di più. Ma se la fede vive nei nostri cuori, e spero che nessuno dubiti di Dio e della parola di Dio. Se qualcuno mette in discussione la mia parola, ciò significherebbe che non crede a ciò che ho detto. E in ultima analisi, ciò è qui varrebbe a definire bugiardo. Dio non permette a nessun uomo di renderlo bugiardo, Dio è veritiero. Ma chi non crede in Dio, come dice la lettera di Giovanni, lo rende bugiardo. Chi non crede in me mi rende bugiardo, chi non crede in te ti rende bugiardo, chi non crede in Dio lo rende bugiardo. Ora, Dio è la verità stessa, non solo dice la verità, ma è la verità, la sua parola è la verità. Ci credete tutti? Io ci credo con tutto il cuore. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E guardate le cose che sono state annunziate in tutto l'Antico Testamento, ad esempio anche l'ascensione, come si può leggere nel Salmo 68, versetto 19. Sei salito in alto, hai portato via prigionieri, hai dato doni agli uomini, e così via. Tutto ciò che è accaduto a Cristo nel Nuovo Testamento, che è accaduto con Lui, è stato predetto nell'Antico Testamento e ha trovato il suo adempimento letteralmente, alla lettera. Non è quindi solo verità come parola scritta, ma verità come realtà compiuta e vivente davanti ai nostri occhi. Ed è per questo che il nostro Signore ha detto: se non credete che io sono, morirete nel vostro peccato. È Lui, Egli è il grande Io Sono, è venuto per noi, è venuto su questa terra affinché potessimo andare con Lui nella gloria. E cari amici, anche questo va detto qui con amore, ma con fermezza, come già sottolineato in precedenza. Non basta sapere che altri l'hanno vissuto e che è scritto. Dobbiamo sperimentare personalmente ciò che è scritto. Quando Paolo lo scrive: sono crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Sì, bene, questo è successo a Paolo, ma che ne è di te, che ne è di me? Sei tu crocifisso con Cristo? Sei morto con Lui? Con Lui sepolto? con Lui risorto c'è in te nuova vita divina? Questa è la domanda fondamentale. Non solo leggere, ma vivere ciò che Dio ha promesso. A questo proposito vi leggo il passo corrispondente della prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 2 e 3. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. E adesso viene. Lodato sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Che testimonianza! È la tua testimonianza personale o era solo quella di Pietro o di alcuni credenti di quel tempo? Puoi dire anche tu con tutto il cuore: sia lodato Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia mi ha rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Egli è risorto. Una nuova vita divina si è manifestata attraverso di Lui. La morte e lo spargimento di sangue hanno a che fare con la riconciliazione, con il perdono, con la grazia che Dio ha donato all'umanità in Cristo. Ma poi, attraverso la risurrezione, Dio ha dimostrato che la morte è stata vinta, l'inferno è stato sconfitto. Dio dona la sua vita eterna a tutti coloro che diventano proprietà di Gesù Cristo. E ciò non avviene attraverso l'adesione a una comunità religiosa. Sono un missionario, non so se lo sapete, d'altronde non è necessario sbandierarlo ai quattro venti, ma in ogni caso sono stato in oltre 100 paesi. Ho visto il mondo da ogni angolazione, ho conosciuto altre religioni, ho visto con i miei occhi quanto siano tutti devoti, come si prostino, come preghino, gridino, digiunino, si flagellano e tutto ciò che viene fatto. Ho visto davvero tante cose. Ho anche visto come le persone cambino religione perché pensano così di aver trovato quella giusta. Cari, nel nostro paese abbiamo due chiese nazionali, come è noto. Abbiamo poi anche diverse chiese libere, oltre ad altre comunità di fede, siano esse grandi o piccole, di data più antica o più recente. Ma qui va detto chiaramente, non esiste nessuna chiesa o chiesa libera, né alcuna comunità che possa rendere beati o donare la salvezza. C'è solo uno da cui proviene la salvezza, ovvero colui che ce l'ha portata. E non c'è salvezza in nessun altro, né è stato dato agli uomini sotto il cielo alcun altro nome in cui possano essere salvati se non il nome di Gesù Cristo. E così Pietro ha predicato in quel giorno di Pentecoste subito dopo. Così predichiamo oggi. Non siamo una comunità religiosa organizzata a cui si possa unire. Cerchiamo di indicare agli altri la via, perché essa è stata indicata a noi. Desideriamo che gli altri giungano alla fede, poiché noi stessi abbiamo potuto giungere alla fede per grazia. Desideriamo che gli altri siano salvati perché noi siamo stati salvati. Desideriamo che gli altri ricevano la vita eterna perché noi abbiamo ricevuto la vita eterna. L'elenco potrebbe continuare. Possiamo dormire sonni tranquilli sapendo che ogni giorno, forse non milioni ma molti, passano dal tempo all'eternità senza avere la vita eterna. Immagino che quel momento sia terribile. L'ho vissuto anch'io una volta, il 31 dicembre 1980, quando tornai dall'Africa affetto da malaria tropicale allo stadio più avanzato e fui ricoverato nella clinica universitaria senza rendermene conto. Non ero più lì, non riuscivo nemmeno più a parlare, era in uno stadio molto avanzato e se Dio non fosse intervenuto oggi non sarei qui, sarei nell'eternità. Ma quando mi hanno spinto nella stanza dei moribondi, dove a destra e a sinistra c'è solo una tenda, allora ci si sente un po' diversamente. Non riuscivo a parlare perché non avevo più forze, ma riuscivo ancora a pensare. E mi venne in mente un solo pensiero che in realtà avrei voluto esprimere, ma non ce la facevo a farlo. E quel pensiero era: Signore, come mi presento davanti a te? Accanto a me un uomo lottava con la morte nei suoi ultimi minuti di vita. Le parole che uscivano dalle labbra non possono essere ripetute né qui né altrove. Era una lotta disperata e terribile contro la morte, quella a cui ho assistito lì. Non lo dico per me stesso e tanto meno per vantarmi. Lo dico per amore della verità. In quel momento ero in pace con Dio. Avevo pace con Dio. Non mi ha assalito la minima inquietudine, al contrario, lo dico con la Bibbia aperta davanti a me. C'era beatitudine nel mio cuore. Non un briciolo di paura, al contrario. Ero consapevole che ora potevo andare dal mio Signore che avevo amato, che avevo servito. Sono stati momenti di beatitudine. E quando poi alcuni hanno letto la mia testimonianza, sono stato preso dal corpo e ho visto la schiera vestita di bianco che veniva elevata al cielo, maestosa, e quando poi sono tornato nel corpo ho pianto amaramente per la delusione di non poter andare dal Signore. Non vorrei parlare oltre di questo, volevo solo esprimere una cosa, che tutti noi possiamo padroneggiare la vita, possiamo avere i soldi che rendono la vita piacevole, tutte le cose che ne fanno parte, il giusto livello di istruzione e tutto ciò che può esserci. Amici, padroneggiare la vita è una cosa ed essere poi padroneggiati dalla morte alla fine della vita è tutt'altra cosa. Propongo che tutti gli uomini accolgano e comprendano l'amore per se stessi, l'amore divino che è stato loro concesso in Cristo, e che possano capire Dio ha tanto amato il mondo e in questo amore divino accettare la mano della riconciliazione e la salvezza in Cristo e diventare così consapevolmente figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, passando dalla morte alla vita, perché così vuole Dio. Ve lo leggo ancora dalla lettera ai Colossesi, capitolo 1, Colossesi capitolo 1, versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Che parole potente! Non è che lo farà, ma lo ha già fatto. Rileggo. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Versetto 14. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Poi Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e così via. Ancora una volta arriviamo al punto: non basta che qui sia scritto Egli ci ha salvati dal potere delle tenebre. Devi semplicemente accettare ora personalmente la causa di Dio e poter dire con convinzione, sulla base di un'esperienza con il Signore, Egli mi ha salvato dal potere delle tenebre e mi ha trasferito nel regno del Figlio del mi ha salvato dal potere delle tenebre, mi ha trasferito nel regno del Figlio. Cari amici, è proprio vero, possiamo ancora sperimentare Dio. Dio si può sperimentare. Non si tratta di filosofia o di teoria, si tratta del fatto che oggi viene annunziato lo stesso Vangelo di Gesù Cristo che all'inizio e che le persone oggi, proprio oggi, possono sperimentare Dio ed essere salvate dalle tenebre per essere trasferite nel regno del Figlio amato. L'ho sperimentato personalmente, posso dire che una conversione si potrebbe vivere ogni giorno, tanto è bella. Non so se ci sia stato un secondo giorno nella mia vita in cui abbia provato una gioia così intima e profonda, donata da Dio, unita a beatitudine e gratitudine, come in quel giorno in cui ho versato alcune lacrime, ho cercato il Signore nella preghiera, implorando il suo perdono. E cosa posso dirvi? Dopo un periodo di cercare, di preghiera e di pianto, chiedendo perdono e così via, accadde ciò che il Signore disse: chi cerca trova, chi bussa gli sarà aperto. E lui disse: chi mi cerca con tutto il cuore, io mi lascerò trovare da lui. Le lacrime cessarono. Il cercare sfociò nel trovare, lo smarrimento nella salvezza, una giornata meravigliosa. E poi arrivò la pace, una pace che supera ogni comprensione umana. E poi con la pace giunse la gioia, con la gioia la certezza della salvezza, come scrive Paolo ai Romani. Il suo spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Questa è un'esperienza che ogni persona deve viverla con Dio. Ognuno deve vivere la propria conversione personale e poi arriva la nuova nascita. La conversione è il rivolgersi dell'uomo verso Dio. L'uomo si volge, è un ravvedimento, una conversione, un ritorno a Dio. e la nuova nascita è ciò che Dio opera nell'uomo che si è rivolto a Dio, che si è convertito. La conversione, come ho detto, la compiamo noi stessi per opera dello Spirito di Dio, mentre la nuova nascita è opera di Dio in noi che siamo convertiti a Lui. E poi naturalmente ci sono tutte le altre esperienze che sono scritte nella parola di Dio. Riassumiamo ciò che Dio vuole dall'umanità e anche ciò che questo giorno, ovvero l'ascensione di Cristo, significa per noi. Proprio come la resurrezione, il venerdì santo, la domenica di Pasqua, l'ascensione, l'effusione dello Spirito Santo sono tutti eventi della storia della salvezza che erano necessari per la nostra redenzione e beatitudine. Se Cristo non fosse risorto, non ci sarebbe risurrezione per noi. Egli è la risurrezione e la vita. Se non fosse asceso al cielo, come potremmo io e te ascendere al cielo? Egli ha aperto la via, ha creato la possibilità di farlo sul Golgota, il grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. Ed è per questo che Paolo scrive in 2 Corinti 5 dal versetto 19: Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. E poi esclama: noi chiediamo nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, perché Dio è esorta per mezzo nostro. Che ci crediate o no, oggi Dio parla attraverso la mia bocca, è così. Domani forse parlerà attraverso la tua bocca o poco dopo e userà la tua bocca per dire a una persona alcune parole che potranno servire a condurla sulla via della salvezza. Ma al momento è proprio così, la parola di Dio ci viene rivolta. Non è la mia parola, né quella di un altro uomo. È infatti la parola eterna di Dio e questa parola ci viene rivolta ora. Abbiamo annunziato in breve il Vangelo nella sua pienezza, ovvero che Dio in Cristo ha riconciliato l'umanità con se stesso, che ha perdonato la nostra colpa, coperto il nostro peccato, che non ricorda più tutte quelle cose che ci separavano da Lui. Attraverso Cristo Egli ci vede come riconciliati con Lui, come persone a cui ha concesso la grazia, persone che hanno vissuto una conversione, non una conversione a un'altra fede, ma una conversione a Gesù Cristo nostro Signore. Forse ancora un pensiero. Capita spesso che le persone ci chiedano perché nella nostra predicazione poniamo Cristo al centro in questo modo. È già Dio che ha fatto così. Esiste infatti un solo luogo di incontro tra Dio e l'umanità. E non è a Gerusalemme né altrove, ma è in Cristo, poiché Dio era in Cristo. E c'è un solo luogo di incontro tra l'umanità e Dio, anch'esso in Cristo. E per questo l'uomo che vuole andare a Dio deve percorrere la via che conduce a Dio. E questa via è Gesù Cristo. E bisogna mettere le cose a posto e ordinarle correttamente per dare così all'uomo la possibilità di poter sperimentare Dio. Dopo il Golgota, come tutti sappiamo, il corpo del nostro Signore fu deposto nella tomba da Giuseppe d'Aritmea. La pietra fu sigillata affinché nessuno potesse venire a prendere il corpo. Non so cosa avrei potuto fare con il corpo. Non abbiamo bisogno di un Gesù morto, abbiamo bisogno di colui del quale è stato detto: perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, è risorto. Questo è un fatto divino. Poi 40 giorni sulla terra, durante i quali istruì i suoi discepoli sul regno di Dio. E poi il giorno glorioso che celebriamo oggi, l'ascensione di Gesù Cristo nostro Signore. E poi l'annunzio dei due angeli. Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ci sono persone, ne ho incontrata una proprio domenica scorsa, solo pochi giorni fa a Londra, che mi hanno detto che Cristo è già tornato. Ho potuto e dovuto solo dirgli: finché sono ancora sulla terra, il Signore non è venuto. Quando verrà, allora me ne andrò. Amen, amen. Se viene, me ne vado, poiché così è scritto: egli tornerà e i morti in Cristo risorgeranno per prime, e noi che saremo vivi e che saremo rimasti saremo trasformati e insieme saremo rapiti e incontreremo il Signore nell'aria. Il Signore non verrà su questa terra, ma noi saremo rapiti per andargli incontro nei cieli, e allora saremo sempre con il Signore. Poi ha aggiunto: dei passi della Bibbia voleva dire sì, ma lui alla porta e busse, è venuto ora come sposo con doni per la sua sposa. E io dissi: arrivi decisamente in ritardo, con i doni è venuto il giorno di Pentecoste. Cosa abbiamo letto? Lo stesso che è disceso è lo stesso che è asceso, poiché sta scritto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Quando ha dato dei doni? Nel giorno di Pentecoste ha effuso tutti i doni dello Spirito Santo nella Chiesa del Nuovo Testamento. Vale ancora la parola della Scrittura secondo cui essa deve essere correttamente interpretata. Tagliata rettamente, deve essere correttamente tagliata a tutti i costi. Così come Cristo è asceso al cielo in carne e ossa, così tornerà in carne e ossa. E noi saremo trasformati in carne e ossa. E insieme a tutti coloro che ci hanno preceduto saremo rapiti in carne e ossa. È così o no? Ma al 100%. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 1. Non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Non una dottrina o una rivelazione, vedremo lui come egli è. E allora vedremo che siamo diventati simili a Lui. Sono molto grato al Signore per la Sua chiara parola. Se qualcuno è nell'incertezza, è solo colpa sua. Allora ha voluto inserire le proprie capacità di ragionamento nella parola del Signore, e questo non è possibile. Bisogna sempre lasciare la Sacra Scrittura così come scritta e credere con tutto il cuore a ciò che la Scrittura dice in ogni modo. Oggi è il giorno in cui commemoriamo in modo particolare l'ascensione di Cristo. Abbiamo letto i testi sia gli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti da 9 a 11, sia Luca 24 e gli altri versetti. lo stesso Gesù tornerà nello stesso modo in cui lo avete visto ascendere al cielo. Non si tratta di una dottrina inventata o di una rivelazione tirata fuori dal nulla. Egli tornerà con grande potenza e gloria. Sarà un evento, un'esperienza e non una dottrina che ha a che fare con cose insignificanti. Siamo grati a Dio, il Signore, per l'opera di redenzione compiuta per la vita eterna. Vorrei per concludere sottolineare ancora una volta chi non è ancora stato riconciliato con Dio, accetti la riconciliazione oggi. Chi non ha ancora sperimentato la conversione, la sperimenti oggi. Chi non ha ancora o non ha la certezza di essere diventato un figlio di Dio, oggi, se sentite la sua voce, non indurite i vostri cuori. È ancora tempo di grazia, per quanto tempo nessuno lo sa. Il domani non appartiene a nessuno di noi, se arriverà sarà per grazia. Non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. Un evangelista disse una volta durante una grande riunione: Dio parla solo dell'oggi, il nemico parla del domani. Lui dice: non oggi, un'altra volta e così via. Oggi. E poi cerca tante scappatoie e scuse per distogliere l'uomo da ciò. Oggi, cioè proprio quando viene pronunziata la parola, quando Dio chiama. Vi chiedo, quando dobbiamo venire? Quando Dio chiama, è così? Quando Dio chiama dobbiamo venire, non quando non chiama, ma quando chiama. E per questo la parola, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Molti hanno ringraziato Dio per aver ascoltato la sua chiamata e averlo seguito. Oggi Dio ci parla, oggi ci parla, ci chiama. Egli non ti rimprovera, non ti fa rimproveri. Gli uomini spesso rimproverano: hai sbagliato questo e quello. Dio non fa un solo rimprovero. Ha visto te e me, ci ha visti nella nostra debolezza. Sapeva che siamo solo incapaci, ci ha salvati così come siamo. Non vuole che tu diventi migliore per poi essere salvato, non cominciare nemmeno a pensarci. Lasciati salvare, fallo oggi stesso. Accogli oggi Gesù Cristo come tuo Salvatore personale nel tuo cuore, nella tua vita, e di Signore, anch'io voglio stare con te per l'eternità. Anch'io desidero la vita eterna. Anch'io desidero diventare un figlio di Dio. Signore, salvami oggi, perdonami. Trasferiscimi oggi dal regno delle tenebre in cui tutti noi ci troviamo per natura, nel regno del Figlio del suo amore. L'ascensione di Cristo è la garanzia della tua e della mia ascensione. Egli è sceso al cielo per prepararci un posto e tornerà per riportarci a casa affinché noi siamo dove è Lui. Ed Egli è veritiero, ha fatto questa promessa alla fine del tempo della grazia. E la fine è vicina, anche questa promessa diventerà storia. Accadrà molto presto, come ho detto nell'introduzione e come dice la parola: allora due saranno in una casa, due su un letto, due in un campo. due al mulino, uno sarà preso e l'altro lasciato. Coloro che saranno pronti entreranno alla cena delle nozze dello sposo, le altre anime, gli altri, lo sposo delle nostre anime e gli altri rimarranno fuori. Vi prego, non adirati, non lottate con Dio, ma è scritto, là ci sarà pianto e stridor di denti. Niente più salvezza, niente più perdono, niente più grazia, niente più salvezza. La porta sarà chiusa per sempre e che la disperazione più totale si impadronisca dell'umanità, questo possiamo tutti immaginarlo vividamente. Cari, l'annuncio del Vangelo è una questione molto seria. Non c'è nulla di più serio dell'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Bisogna dire all'umanità che siamo tutti perduti per natura e che c'è una sola salvezza ed è in Gesù Cristo, nostro Signore, ed è avvenuta sulla croce del Golgota. Lì il Signore ha steso le braccia sulla croce. Prima aveva esclamato, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo, vi darò pace per la vostra anima. Oggi celebriamo l'ascensione del Signore. Colui che è nato in questo mondo, che ha sofferto e è morto per noi, il crocifisso, il sepolto, il risorto il terzo giorno, che ha camminato sulla terra per 40 giorni e asceso al cielo. Egli tornerà, come ci dice la parola di Dio, per riportarci a casa. Ci sarai anche tu? Amen.